Alberto, so che intorno alla Casa del Movimento Lento c'è una rete. Come è nata e qual è la sua importanza?
La rete, per strutture come la nostra e in particolare nel settore del turismo lento, è fondamentale. Cioè, una struttura d'accoglienza, soprattutto piccolina come la nostra, non può pensare, non arriva da nessuna parte se non lavora in rete coi vicini. Noi ci crediamo moltissimo, e Susanna anche per una questione umana, cioè Susanna in particolare è un animale sociale e guai se non lavorasse in rete, in amicizie, in ottimi rapporti con i vicini. Noi la stiamo strutturando in un modo un pochino più sistematico, questa rete. Quindi la cosa è iniziata banalmente quando, ad esempio, è nata la Casa del Movimento Lento nel 2017. Noi organizzavamo dei corsi della Scuola del Movimento Lento, quindi è nata innanzitutto la rete con i docenti, no? Le persone che vengono qua e insegnano qualcosa, ma è nata subito la rete con gli altri colleghi del territorio. Quindi, ad esempio, abbiamo qua a Ropolo altri due bed and breakfast, e siccome noi abbiamo solo 6 posti letto, avevamo bisogno di avere più posti letto per riuscire a fare i lavori in gruppo, perché i nostri gruppi arrivano a 15 persone, quindi noi abbiamo iniziato a dare lavoro ai vicini e quindi si è creata questa bella relazione in cui, invece che fare concorrenza agli altri bed and breakfast, siamo diventati un attrattore abbastanza importante. Abbiamo fatto delle convenzioni con i ristoratori. Questo sia per i nostri gruppi, perché li portavamo chiaramente 15 persone alla volta, ci facevano dei buoni prezzi. Poi abbiamo fatto le convenzioni con i ristoratori anche per i pellegrini, che hanno cominciato a dare un menù del pellegrino a un prezzo molto buono. Il salto di qualità della rete è stato poi col Cammino di Europa.
Quindi è importante anche creare rete per il Cammino di Europa.
Maggior ragione, un cammino è forte come l'anello più debole della catena. Quindi, quando noi abbiamo creato il Cammino di Europa, immediatamente, anzi contestualmente alla progettazione, abbiamo dovuto domandarci dove le persone sarebbero andate a dormire, perché le strutture di accoglienza sono determinanti. Quindi ho dovuto bussare alla porta, no, del campeggio di Torrazzo e di quello di Sala Biellese, questi posti nel nulla che non avevano mai visto, no, un viandante nella loro vita. Mi ricordo la prima volta che sono arrivato al camping di Torrazzo, ma guardate come per dire, no? Sì, vabbè, dai, no?
Certo.
E però, no, gli ho spiegato, ma guardate che c'è un potenziale, cioè, ecco, bisogna accettare anche la diversità, anche la diffidenza, far capire, no, le proprie ragioni, l'importanza che può avere, la sincerità, perché le persone pensano sempre: no, ma questo cosa vuole da me? No, io, niente, sì. Voglio semplicemente che vendi bene i tuoi letti insieme a me, no?
Certo.
Quindi organizzi bene il tuo prodotto turistico. Ho dovuto organizzare i ristoranti, ogni ristorante col menù del pellegrino. Non è stato facile, no? Assolutamente, adesso non faccio nomi, ma in alcune strutture d'accoglienza, insomma, l'accoglienza non c'era mica tanto, no? Però pian pianino, magari complice qualche cambio di gestione, qualche mia arrabbiatura, no? Quando veramente si superava il limite, no? Siamo riusciti nel tempo a migliorare molto lo standard di qualità e a fare amicizia, cioè con alcuni componenti della rete sono nate bellissime amicizie e anche fuori dal lavoro, no, ci si sta divertendo, è un piacere, con alcuni membri della rete andiamo a farci in questo periodo le ciaspolate, insomma è una cosa direi veramente molto molto piacevole. Un'altra componente della rete è stata, ad esempio, il gruppo che a un certo punto di sua spontanea volontà si è offerto di fare la manutenzione. Quindi Marcello Vallese, una guida ambientale escursionistica, a un certo punto è andato in pensione e ha deciso di dedicarsi, no, alla manutenzione del Cammino di Europa. Quindi, ad esempio, prima la facevo solo io la manutenzione, e quindi lì molto volentieri, ecco, è molto importante quando si fa rete anche sapere fare un passo indietro per lasciare spazio agli altri, no? E quindi poi mi faceva un enorme favore, chiaramente ho detto no, guarda, adesso io manutenzione la faccio proprio quando è indispensabile, vai tu, organizzati. Poi lui, di sua spontanea volontà, si è messo d'accordo con un altro ragazzo cristiano che è stato razzo, e lui nel tempo libero si è messo a fare la manutenzione, no, nel secondo tratto del percorso. Poi a mano si sono organizzati, ad esempio, un gruppo di pensionati che invece che stare davanti alla tele ha deciso che il mercoledì si trovavano e andavano tutti insieme a farsi la scampagnata per mettere giù la segnaletica lungo il cammino. Insomma, tanti piccoli esempi che hanno fatto capire che lavorare in questo modo è efficiente, perché alla fine noi gestiamo la manutenzione del cammino a costo zero. E è molto divertente, quindi siamo riusciti a unire l'utile al dilettevole.
Ma i benefici del Cammino di Europa si stanno man mano allargando, vero?
Sì, anche grazie a un ulteriore passaggio del nostro lavoro di rete. Noi abbiamo prima creato una rete lineare tra gli operatori del Cammino di Europa, quindi quelli che facevano accoglienza, manutenzione. Obiettivo chiaro, bisogna andare da A a B, passando da C, D, E, eccetera. È chiaro da chi devi andare a bussare. La sfida che ho lanciato è: ma perché non usiamo la rete per raccontare in modo diverso un territorio? E qui c'è un esperimento, se vogliamo, oltre che turistico, sociale. Il nostro territorio è poco conosciuto, viene da un passato industriale, il tessile per Biella, l'Olivetti per il Canavese e Ivrea, non ha più una sua identità precisa, non è agricolo, non è artigianale, non è industriale, non è informatico, non è tessile. Mi piacerebbe trovare un modo nuovo di raccontarlo. Lo SLO diventa una possibile chiave di narrazione di questo territorio, e quindi ho contattato le varie realtà che potevano essere interessate al concetto di rivisitare la narrazione territoriale in chiave SLO. È nata quindi l'idea prima di Slow Land, no, che ho cominciato a discutere con un gruppo, no, di amministratori locali, che poi hanno creato una rete territoriale che è diventata praticamente una rete di comuni, amici, diciamo, dello slow tourism. Poi in parallelo noi siamo andati avanti invece come associazione privata nell'aggregare degli altri operatori. Abbiamo preso contatto ad esempio con Slow Food, perché Slow Food qua nel nostro territorio porta avanti un progetto molto interessante che è Slow Food Travel Montagne Biellesi, uno dei primi progetti dello Slow Food sul turismo. C'era un altro progetto in qualche modo simile organizzato dall'Unione Montana della Valle Elvo, Lega Ambiente si stava muovendo su Ivrea per fare cose molto simili. Ecco, una cosa che bisogna, secondo me, imparare a far bene, una delle più difficili, è quella di rispettare l'identità di queste realtà che esistono prima di te e saper lavorare insieme a loro. Quindi noi ci siamo proposti come rete di supporto nei loro confronti, come aggregatore di due territori che normalmente non si parlano, l'Eporediese, Ivrea, e il Biellese, che ha delle caratteristiche, no, anche sociali abbastanza diverse. Abbiamo detto, ma proviamo a mettere insieme le forze. Come lo facciamo? Lo facciamo, ed è questa la novità più importante che abbiamo introdotto con il nostro modo di lavorare in rete, lo facciamo non accontentandoci della rete raccontata, no, che è quella di piccoli puntini che stanno qua e là, e se il turista vuole andare da A a B deve prendere l'automobile. Noi abbiamo scelto di tracciare il percorso che va da A, B, C, quindi dei cammini, degli itinerari a piedi o in bicicletta che unissero i vari puntini. Adesso insieme agli operatori stiamo facendo questo gioco, no? Ci troviamo periodicamente, di media ogni settimana, ogni due settimane c'è una qualche riunione, abbiamo dei gruppi di lavoro. Abbiamo il gruppo di lavoro che si occupa della tracciatura dei percorsi, il gruppo di lavoro ad esempio che si occupa della parte di comunicazione e di come appunto va fatto il racconto, importantissimo l'aspetto della comunicazione interna, dobbiamo creare ad esempio adesso un gruppo WhatsApp per diventare più agili nella comunicazione, c'è un altro gruppo che si occupa dei rapporti con le amministrazioni locali, perché noi per tanto tempo abbiamo lavorato diciamo senza tanti contatti con le realtà amministrative pubbliche del territorio. Siamo arrivati adesso a una dimensione, soprattutto col cammino d'Europa, in cui è molto importante interloquire con queste realtà, anche perché oltre a essere loro i responsabili, i gestori, i custodi, no, del territorio, possono avere anche dei budget, grazie a loro possiamo partecipare a dei bandi, possono sostenere in qualche modo, cioè casca un albero sul cammino d'Europa, io non posso mandarci Marcello a spostarlo, bisogna mandare cantonieri che segano gli alberi e quindi si occupano di queste cose. Ecco, quindi è un lavoro complesso, molto stimolante, faticosissimo, ci va via un sacco di tempo, però ecco, per quanto mi riguarda lo faccio volentieri, anche questo momento anche della mia vita mi piace sperimentarmi, dopo aver fatto l'imprenditore solitario per tanto tempo, mi piace sperimentarmi nel lavoro in rete. Questo è l'ultimo messaggio che darei ai nostri amici che guardano questo video, è che ecco, il lavoro in rete, devo dire che è la parte più divertente, tutto sommato, più stimolante, più arricchente, insomma, no, poter dire no, dai ragazzi, sabato ci si trova, si va tutti insieme a mettere giù gli adesivi sul cammino d'Europa, wow, e si prende, si va, piuttosto che organizzare il corso con gli amici o semplicemente trovarsi magari una sera a cena insieme a raccontarsela, ecco, questo è sicuramente un risultato che vale assolutamente lo sforzo.